Salve a tutti, benvenuti o bentornati se siete nuovi al Salotto Monogatari ad una nuova canonica del Salotto Monogatari, appunto. Oggi puntata che dedichiamo interamente al Leonardo di Venezia. Inutile stare qui a perdere tempo, l'avrete sicuramente già notato nei titoli della puntata, ovvero Poor Things di Yorgos Lanthimos, un film che appunto è stato premiato a Venezia, che sta godendo di un successo critico, come diciamo i film di Lanthimos non vedevano da un bel po', perché La Favorita mi sa che ebbe un'accoglienza mezza e mezza, il Sacrificio del Cervo Sacro pure. Questo qui sta, diciamo, dividendo meno e sta un po' uniformando il giudizio della critica, propendendo, ecco, verso un giudizio positivo. Al di là di questo, con me ci sono Marco, Simone, il nostro caro e fedele Vazok, senza il quale il salotto non esisterebbe, quindi il nostro braccio armato, il braccio tecnologico del salotto, e parleremo appunto dell'ultima fatica di Yorgos Lanthimos. Il film è tratto dall'omonimo romanzo scritto da Alasdair Gray, credo si dica Alasdair e di Glasgow, correggetemi sulla pronuncia.
Sì.
Non mi importa nulla, cercatevelo su Google, e lo scrittore è quello. Il romanzo non l'ho letto, quindi è pura un'informazione puramente enciclopedica. Bando alle ciance, il film in realtà credo abbia un po' diviso il salotto tra coloro che l'hanno apprezzato e coloro che l'hanno apprezzato ma non così tanto. Quindi non credo ci siano giudizi negativi all'interno del salotto, anche perché a quest'ora avremmo già dovuto cacciare un po' quelli che l'hanno disprezzato, quindi non credo ci siano state cacciate nell'ultima settimana, quindi deduco che il film sia un po' piaciuto a tutti. E il film
è
in realtà
molto umano, Paolo Torino, grazie.
Io non ho cacciato nessuno,
ritornando seri, ma solo per un attimo. Allora, il film lo introduco io, poi ne parlate voi, perché comunque è un film di cui ne abbiamo già parlato nella puntata veneziana con Marco e Simone, però era giusto dare una rinfrescata per un film che comunque merita qualche parola in più in merito, anche come abbiamo fatto con I ragazzi dell'Arone di Miyazaki. Il film in realtà è un film molto interessante, perché personalmente rientra un po' in quello che è in uno dei segmenti che più mi interessa del cinema, ovvero questo cinema del corpo, questo cinema della carne, questo cinema della mutazione. Affronta un po' delle tematiche che hanno già affrontato altri registi in maniera totalmente differente, in contesti totalmente differenti, ma non troppo dissimile. Mi riferisco chiaramente a colleghi ben più blasonati di Lanthimos, come Tsukamoto, come Cronenberg, come il figlio di Cronenberg, Brandon Cronenberg, però stiamo parlando di colleghi blasonati. E quindi anche qui si mette un po' in mostra quello che è la mutazione del corpo e di come il corpo può essere utilizzato come una sorta di Lego, di giocattolo che si smonta, sia attraverso operazioni chirurgiche stesse, sia attraverso l'utilizzo della regia di Lanthimos, che spesso e volentieri con questo fisheye distorce un po' i corpi e lo spazio che occupano. E quando il film uscì a Venezia, lessi, non ricordo dove, ma un po' ovunque, devo essere sincero, di una rassegna critica che lo paragonava un po' al lavoro di Mary Shelley, al Frankenstein. Ecco, secondo me, nel senso, è parzialmente vero. Però credo che in realtà il vero Frankenstein del film, il vero Frankenstein dell'opera, sia Godwin Baxter, il personaggio interpretato da Willem Dafoe, per due semplici motivi. Il primo motivo è che l'aspetto fisico, estetico di Willem Dafoe è quello di un corpo che ha subito molte trapianti, menomazioni al puro scopo scientifico, no? E quindi è un po' lui il Frankenstein della situazione. E dall'altra parte però mi sento un attimo di contraddirmi subito rispetto a quello che dicevo, perché mi è venuto in mente questa altra intuizione, è che molto probabilmente l'intuizione su l'assonanza tra Frankenstein e il film di Lanthimos viene anche perché comunque il personaggio di Emma Stone, Bella Baxter, viene riportato in vita attraverso tutta una serie di sequenze che ricordano perfettamente sia il Frankenstein Junior degli anni 60, sia l'opera di Mary Shelley, ma anche perché il personaggio interpretato dallo stesso Willem Dafoe, che è di un'importanza focale per il racconto, ha nel suo nome questo gioco di parole. Lui in realtà si chiama Godwin Baxter, e lui si diverte un po' a scherzare sul fatto se ci siano studenti credenti in Dio o meno. Sappiamo che nel romanzo di Mary Shelley, in quel Frankenstein, lo scienziato che crea Frankenstein diviene vittima stessa della propria creatura, poiché gioca a fare Dio, gioca a immettere, a creare la vita. In questo senso Godwin Baxter è a tutti gli effetti un alter ego di quel personaggio letterario, che però, spoiler, avvisiamo per chi si approccia al salotto per la prima volta, noi siamo spoiler free, quindi spoileriamo di tutto, siamo proprio degli stronzi infami. Godwin Baxter non diverrà vittima della sua creazione, anzi, in realtà lui crea questa creatura, questa persona, che impersonifica un po' l'empowerment femminile, che diventerà libera, diventerà indipendente, scoprirà il mondo, eccetera, eccetera. E molti, ecco, l'altro paragone che si leggeva oltre a Frankenstein era quello lì di Barbie, di Greta Gerwig. Possiamo dire di sì, nel senso, Emma Stone è un po' questa Barbie steampunk che scopre il mondo, scopre il sesso e tante altre cose. Io passo la parola dicendo che paradossalmente Barbie, nonostante fosse per un pubblico molto più ampio rispetto a Poor Things, l'ho trovato molto più implicito e ambiguo su determinate cose. Ecco, Poor Things è un film che personalmente è piaciuto tanto, però rispetto a Barbie non lascia spazio di interpretazione. Cioè, secondo me quello che c'è da dire, quello che ha da dire è lì a schermo, è esplicito e non lascia proprio zone d'ombre, ambiguità o quant'altro, cosa che invece Barbie faceva. Però non so gli altri come la pensano. Chiaramente questa è l'introduzione, poi il discorso dovrà essere arricchito nel corso della puntata, speriamo i miei sodali arricchiranno questo discorso. Ecco,
sì,
prendete
io
la parola,
volevo...
non fate a botte.
No, io volevo un attimo inserirmi nel discorso del Frankenstein di Mary Shelley, perché mentre guardavo il film io pensavo prima di vederlo già sapevo questa cosa qua, che un po' ricordava Frankenstein di Mary Shelley, ovviamente poi anche le immagini, lo stesso Willem Dafoe per il trucco, per come era, cioè per come diciamo conciato, così, per così dire, effettivamente ricorda lui il mostro, anche se lui è lo scienziato e non il mostro di fatto nel film. Però una differenza secondo me interessante è che Emma Baxter, appunto la sua creazione, di fatto non è...
Bella Baxter.
Bella, com'è che l'ho chiamata, beh, scusa?
Emma.
Emma, perché ho fatto un mix tra Emma Stone e il personaggio.
Una grazia.
Okay. No, dicevo che lei non è una sua creazione vera e propria, come lo è il mostro di Frankenstein, che è tutta un'accozzaglia di pezzi di corpi umani uniti insieme a formare appunto un mostro, ma lei è il corpo di una persona che si è suicidata e con inserito nel cervello il cervello del feto che lei portava in grembo quando si è suicidata. Quindi di fatto più che una creazione è quasi un inserire un'anima in un corpo morto, ecco. Quindi questa secondo me già è un po' una differenza interessante, perché poi appunto il corpo morto è uno ed è già è un corpo che ha vissuto e non è un insieme di corpi. E secondo me questo un po' si inserisce anche col discorso che facevi tu, Paolo, riguardo anche a altri registi che si sono un po' cimentati in questi temi, in particolare appunto Cronenberg. E a me, tra l'altro, un altro film che mi ha un po' ricordato mentre lo guardavo, quantomeno per questa cosa dei ricordi, di un altro cervello inserito all'interno di un corpo vuoto, a me è venuto in mente Blade Runner, Proprio perché appunto Bella Baxter è un po' una sorta di androide a cui viene inserito un cervello di qualcun altro, ecco. Che poi, vabbè, è la figlia della stessa persona che si è suicidata. E, per ora mi venivano in mente un po' questi spunti qua, non so voi cosa ne pensate. Ah, vorrei chiedere anche un po' l'opinione di Simone, visto che lui è un grande so che è un grande appassionato dei film di Frankenstein, tra l'altro.
No, no, io sono di base d'accordo con tutti i discorsi che facevate e con tutti i parallelismi. Ci aggiungerei anche il Frankenhooker di Helen Lotter, ora non mi ricordo il nome preciso, credo di averlo azzeccato, in cui appunto c'era questa fortissima spinta sessuale che portava il personaggio di lei che... oddio, non ricordo se effettivamente lì c'era una questione simile a quella che diceva Ale sull'inserimento dell'anima o se semplicemente riprendeva questo corpo rimesso insieme della fidanzata che poi però appunto ritornava a uno stadio primordiale. Quindi direi che insomma riprende un po' tutti i tipi di Frankenstein che hanno attraversato il cinema per poi farne un discorso molto più specifico che secondo me ha polarizzato la critica soprattutto nel momento in cui ci si è concentrati su i meccanismi diciamo un po' superficiali del film che sono poi anche quelli come diceva giustamente Paolo visto che il film è molto esplicito sono anche quelli che hanno fatto la fortuna del film anche da un punto di vista di candidature di apprezzamento però io credo che al di sotto sia anche tanto altro per esempio mi viene in mente l'analisi fatta da Pietro Bianchi, poi magari la mettiamo in descrizione, in cui viene preso il film da un punto di vista prettamente psicanalitico e ci si rende conto poi che molte delle relazioni all'interno del film nascondono insomma dei concetti un attimino più filosofici e profondi di come vogliono essere fatti passare sia dai detrattori sia dagli adulatori del film.
Allora... io ritorno sul film in realtà dopo mesi dalla visione a Venezia, ne parlammo in quella sede. Comunque l'ho rivisto, ecco, perché sono un salottiero modello e quindi mi sono preparato opportunamente.
È l'unica persona del salotto che effettivamente guarda i film prima di fare la puntata.
Sì,
lui non solo li riguarda.
Li riguarda, chiaro.
Li riguardo, veramente... capito? Li riguardo. E, per fortuna in lingua originale perché il doppiaggio non volevo concederlo per questo film perché diciamo anche soltanto molto semplicemente le interpretazioni sono brillanti di un po' tutti no, diciamo in controcampo ai riferimenti che faceva Simone a certi scritti che sono stati elaborati sul film di recente scritti interessanti diciamo volevo far notare anche un po' invece le tendenze che nel web si stanno scatenando a proposito di questo film, che sono anche queste tendenze molto polarizzate. Ci sono opinioni molto opposte sul film. Io sono uno di quelli che Paolo voleva cacciare dal salotto. No, non è vero, a me piace il film, però appunto io con delle riserve, che tra l'altro il rewatch devo dire ha confermato. Quello che viene detto sul film, in realtà non solo sul web, è stato scritto anche su riviste, su articoli, eccetera, è la natura abbastanza didascalica del racconto, che però io, diciamo, in questo senso non trovo in sé disturbante, perché se è vero che tra i tanti riferimenti, insieme a quelli che sono già stati fatti, c'è anche il Candido di Voltaire, banalmente, e in generale l'idea che si tratti di una... educazione sentimentale sessuale bella, quindi esiste comunque, come dire, l'idea è che fa parte anche, volendo, del ragionamento scientifico che regola parte delle ossessioni del film, esiste appunto un punto di partenza, un punto d'arrivo, esiste una consapevolezza, esiste una progressione di questo tipo. In realtà, confrontandosi con questi modelli, anche con quelli banalmente positivisti, ottocenteschi, ok, esiste anche la possibilità che si guardi che il film guardi con la lente di ingrandimento come si fa il cinema didascalico nel contemporaneo, ok? Quindi con questa lettura meta voglio dire che in realtà è interessante il modo in cui il film è didascalico, pur essendo, secondo me, evidentemente didascalico. quello che accuso nel film è... queste erano, diciamo, le accuse che ho letto soprattutto sul web, di banalità nascosta da barocchismi inutili, steampunk, l'hanno detto tutti, vabbè. Però, ecco, sì, steampunk per povere creature è diventato, non lo so, il nuovo luogo comune preferito dell'anno. No, quello che io accuso al film e che avevo già notato a Venezia è effettivamente che la natura, cioè... la natura appunto didascalica ha anche degli effetti a livello proprio di ritmo narrativo, cioè di costruzione della storia e del racconto. Quindi a prescindere da quanto io possa apprezzarla concettualmente, poi trovo che nella, da dopo il bordello di Parigi, quindi in realtà cos'è? L'ultima mezz'ora forse? Quindi il raffalo che viene
forse un po' di più, però sì.
Forse un po' di più, sì. Però ecco. Trovo che sia un accumulo, come se a quel punto io sentissi e diciamo subissi la logicità estrema del racconto, nella misura in cui deve completare tutti i pezzi e quindi deve anche spiegarti bella da dove viene, deve anche spiegarti che lei declina per l'ennesima volta il piacere che può provare attraverso il rapporto saffico con l'altra prostituta, attraverso il rapporto strano e ambiguo con appunto la maîtresse, insomma il capo del bordello, e soprattutto con la storia del marito che è il responsabile indiretto, ma direi anche diretto alla fine, del tentato suicidio della persona che prima era bella. Ecco, io trovo che questi siano accumuli che il film non riesce a tenere sulla stessa lunghezza d'onda del resto del film, cioè non riesce a renderli altrettanto engaging. Ho detto engaging, l'abbiamo pure registrato, quindi ormai
sei veramente corrotto, corrotto dall'epoca contemporanea.
Corrotto e corroso.
Corroso.
E quindi è questo che ho accusato nel film. Devo dire che a riguardarlo ho trovato meno spezzate le parti, proprio a livello di macro sequenze, però quindi ho trovato un po' più uniforme il film, però trovo comunque che ci siano degli eccessi. Devo dire che comunque è una goduria, molto semplicemente, nel senso che è molto divertente. Per quanto possa esserci un didascalismo di fondo, non è un film conformista, non è un film comodo. È un film che trovo molto allineato con un certo modo in cui magari negli anni 90 si riusciva ad essere di intrattenimento, ma allo stesso tempo in qualche modo graffianti. Molti, mi ricordo, a Venezia esclusero, dopo averlo visto, la paura che assomigliasse a Tim Burton. Io trovo che ci siano delle assonanze, anche non poche, secondo me, e che non ci sia niente di male in questo, nel senso che servirebbe un Tim Burton degli anni 90, chiaramente, non il Tim Burton di ora, oggi, e quindi un tipo di immaginazione al servizio comunque del grande pubblico, una sorta di appunto di racconto alla fine fiabesco, perché appunto questo tipo di romanzo picaresco che fa Bella Baxter in realtà è tinto di fiabesco, è tinto di irreale, di surrealtà varia ed eventuale, e poi appunto ha la sua parabola edificante, quindi diciamo rientra a tutti gli effetti nella categoria della fiaba. E questo diciamo, secondo me questa cosa è un merito che il film ha, oltre al fatto di essere molto divertente, che ho già detto probabilmente, e oltre al fatto di avere una colonna sonora da paura, che voglio anche notificare qua, perché Jerkzin Fredkin, vedete quanto mi piace, però non so come si chiama l'autore. Trovo che sia una colonna sonora veramente, tornando ai bartonismi, degna di Danny Elfman, quindi le epiche stralunate, ok, di Danny Elfman. Perderà contro Oppenheimer agli Oscar, questo volevo anche dirvelo, saprete.
Ah sì, tra l'altro, non l'abbiamo detto che è tipo nominato a 11-13 Oscar.
Sì, sì, sì. Sì, è davvero, sembra di vedere appunto un nuovo La La Land, solo perché il volto di Emma Stone è di nuovo ovunque. Sì, come tipo di impatto. Sta avendo un enorme successo, ci sono le sale piene. Davvero... credo che questo sia anche legato a una sorta di effetto Barbenheimer allungato, nel senso che è tornata una certa affezione alle sale, e questa stagione dei premi sembra essere perfettamente allineata, sembra essere il perfetto strumento di misura per questo tipo di febbre da sala, ed è un film che merita la sala. E niente, ho detto tante banalità, restate per tutti i titoli di coda perché sono non solo stupendi da vedere ma magnifici da sentire. Basta.
Io volevo aggiungere una cosa riguardo a quello che dicevi, soprattutto sull'ultima parte del film, perché io ho riscontrato quello che dici tu a posteriori rispetto alla visione del film, nel senso che ripensandoci effettivamente io sono d'accordo con te, perché è un po' tutta la parte in cui ritorna il marito in particolare, e quindi lei deve fare i conti con il passato di ciò che era lei, di chi era lei. È effettivamente un po' una parte che ha un po' lo scopo, come dici tu, di chiudere effettivamente degli elementi che erano rimasti tutto sommato aperti, e che io effettivamente durante la visione del film manco ci stavo pensando al fatto che lei potesse avere avuto un'altra
più
vita. Esatto, infatti, però sul momento, mentre lo guardavo, non mi ha dato particolarmente fastidio, nel senso che io comunque ho trovato, e l'hai detto anche tu rivedendolo, nel senso io l'ho trovato abbastanza comunque fluido il passaggio, forse omogeneo, esatto. Forse sì, il colpo di scena del marito che torna così è un po'... cioè un colpo di scena che in parte non lo è nemmeno, perché dici, cioè almeno per quanto riguarda me io non ne sentivo il bisogno, ma allo stesso tempo tutta la parte di lei che viene qua imprigionata e questa situazione di dittatura all'interno della casa del marito, con anche la servitù che è tipo impaurita, non può fare nulla, è comunque divertente per come è scritta, i dialoghi restano comunque estremamente brillanti come lo sono stati per tutto il resto del film, quindi comunque fa molto ridere. Io devo dire, mi aspettavo più una terza parte in cui lei in qualche modo giocasse, si sostituisse a Godwin per salvarlo in qualche modo, e quindi creasse una forma cerchio, no? Come dire, ripetesse quello che ha fatto con lui.
Sì, questo, tra l'altro me l'avevi detto,
sì,
io in realtà
detto,
ho maturato anche un pensiero al riguardo, cioè fra le tante cose che lei impara è come se imparasse anche la morte nel momento in cui della morte di Godwin, quindi rientra sì, comunque fra delle dinamiche che lei assorbe, poi tutto sommato trasforma l'ex marito in quello che diventa alla fine, quindi quel ruolo comunque lo assorbe in qualche modo anche.
Sì, sì, però certo. Io avevo proprio la sensazione che volesse andare a parare sul lei donna che si va a sostituire al padre creatore, no? Che mi sembrava anche in linea con poi tutta la narrazione che viene fatta nel film, tutto sommato. Poi non c'è, forse perché avrebbe necessitato di molto più tempo per essere sviluppata una cosa del genere, quindi
il rischio poi davvero che il didascalismo avrebbe potuto anche...
Sì, certo, era facile anche...
caricarsi.
Esatto, caricarsi troppo e diventare una cosa un po' troppo sbrodolata, troppo...
Sì.
Esatto, come dici tu.
Io invece mi introduco a questo discorso di soppiatto dentro la porta di servizio e dico che secondo me...
Chi l'ha lasciata
qui è un... È
la sfondata, non è possibile.
Sfondata, sì, esatto. Mi sono fatto da riete con altre persone. E questo qui è un film che è chiaramente un film sul corpo, è chiaramente un film sulle mutazioni, quindi tutto quello che dicevamo, ma il fatto che posso che comunque trovo d'accordo che il film nella parte centrale, soprattutto la scrittura, la narrazione sia un po' sfilacciata, mi riferisco a tutta la parte della nave, della crociera, che francamente lo trovo un po' sfilacciato, un po' allungato, e secondo me aggiunge quei 20 minuti in più che il film un po' subisce, un po' soffre, ma al di là di questo, il fatto che comunque ci sia questo colpo di scena, questo deus ex machina narrativo dell'ex marito di Bella Baxter, di Victoria, quindi a questo punto, del personaggio, perché lei prima di diventare Bella Baxter, si chiamava Vittoria. È un po', come dire, diventa un po' una sorta di conseguenza di ciò che noi viviamo attraverso Bella Baxter, perché Bella Baxter è comunque un personaggio su cui Godwin Baxter sta conducendo degli esperimenti, e gli esperimenti principali che lui sta conducendo sono degli esperimenti che lui a più riprese fa intuire siano per lo più di natura neurologica, legata ai ricordi. Quando Bella Baxter gli afferma di non avere ricordi del passato, lui è quasi da una parte sollevato, da una parte dispiaciuto, perché credeva di poter apportare un qualcosa alla scienza, chiaramente, no? Perché credeva che la memoria del corpo restasse in qualche modo conservata, e invece lei non ricorda assolutamente niente. E quindi tutto il racconto, vivendolo un po' dal POV di Bella Baxter, è coerente con questa cosa di non ricordare nulla e di ritrovarsi di punto in bianco catapultato in una nuova realtà, in una vecchia realtà, in questo caso. E da quel punto di vista, questa cosa del ricordo impiantato, eccetera, eccetera, può essere un po' il nuovo cinema della carne del domani, ecco. Cronenberg con Crimes of the Future, Crimini del Futuro, guardavo un po' anche al futuro del cinema, del cinema della carne, manco a dirlo, con il personaggio di, sto dicendo Mads Mikkelsen perché lo confondo sempre con Viggo Mortensen, col personaggio di Viggo Mortensen, che diventa questa sorta di persone in grado di masticare, di metabolizzare la plastica, e quindi di adattarsi alle esigenze del futuro. Ecco, io credo che se dal punto di vista proprio dell'apparato organico, con tutto questo che vediamo, col brevetto di Neuralink, con le nuove creazioni che avranno sempre più a che vedere con le neuroscienze, eccetera, eccetera, questo tipo di film, questo tipo di messa in scena della metamorfosi del corpo apre una finestra di dialogo con il contemporaneo, con il mondo della scienza, con il mondo della scienza contemporanea, perché in un corpo vuoto in cui gli viene trapiantato una nuova personalità che però vive, cresce, eccetera, eccetera, senza avere assolutamente ricordi di una vecchia personalità, le viene trapiantato un nuovo chip, un costrutto. Ci sono tante opere contemporanee, anche videoludiche, anche non videoludiche, anche tentativi accademici, scientifici, eccetera, eccetera, di trapiantare costrutti di personalità in nuovi corpi, in altri hardware e quant'altro. Quindi credo che da questo punto di vista sia coerente con la narrazione, ma questa è un po' una giustificazione che cerco di darmi, perché continuo a ripetere che trovo che il film nei 20 minuti, 30 minuti, 40 minuti centrali sia sfilacciato, sia appunto catalogabile, ascrivibile a una sorta di cinema del contemporaneo, non tanto del futuro, anzi del contemporaneo che guarda al futuro. Chiaramente toccherà capire un attimo come si evolveranno le cose a 360 gradi a livello cinematografico, scientifico, eccetera, eccetera, per capire se questo film avrà avuto o meno degli effetti, come dire, premonitori. Ecco, un termine che odio perché poi ti dà un'accezione sociologica di poco conto, però è l'unico termine che mi viene in mente per descrivere meglio ciò che cercavo di dire.
Io volevo
premonitorio blacklistato, va bene.
Io volevo aggiungere solo una cosa, visto che si è parlato di risposta critica, ma soprattutto di risposta social al film, mi sembra che ultimamente si usino certe parole come cosiddette buzzword da applicare a un film, come lo è Steampunk, come diceva Marco giustamente per Poor Things. In questo caso la parola è didascalico. Ovviamente non mi riferisco ai discorsi che fate voi, perché comunque hanno una loro logica e sono anche d'accordo, però mi sembra che certa gente che poi vada a additare il film come didascalico in realtà non abbia neanche compreso molte delle cose di base che vorrebbe trattare il film. Quindi io ci andrei anche su questo abbastanza con i piedi di piombo, perché se la situazione è questa, come diceva una persona che è venuta più volte ospite al salotto, ben vengano i film didascalici, perché evidentemente c'è un problema tra il cinema e lo spettatore. Però
certo, no, ma infatti io che mi sono appellato al didascalico,
anch'io in realtà nell'intro
ma chi ti ascolta, Paolo? No, scherzo, dai, no non è vero. No, però
ho ascoltato tu.
Eh no, ti avevo chiuso alla porta di servizio e tu l'hai sfondata, ora sono un po' arrabbiato perché devo chiamare il fabbro. Vabbè,
farò finta di nulla, perché comunque l'intervento di Simone è un po' un dissing interno.
Sì, esatto, passivo-aggressivo
che cerca di dissare.
Vabbè, lui è sempre passivo-aggressivo. No, io mi sono appellato al didascalico. In realtà, ripeto, secondo me, tutto sommato, il film è sufficientemente meta da salvarsi nel suo essere didascalico, proprio perché parla di logica, come dire, razionale, positivista, che arriva a un punto. Nel senso, è tutto molto chiaro, in realtà molto interessante. È anche come film che dialoga col pubblico, piuttosto insolita come approccio anche filosofico alle cose, alle narrazioni. Poi uno lo può caricare di tutto quanto, ovviamente ci sono anche tutte le varie scuole di pensiero sulla parabola di Bella come parabola più o meno femminista, più o meno esistono un sacco di cose che hanno riempito il film, anche a prescindere un po' da quello che c'è nel film, per cui in realtà tutto sommato forse poi non è così didascalico, ecco, nel senso che si presta a più sovraletture, vabbè che un po' tutto si presta a più sovraletture, perché è sempre tutto molto più negli occhi di chi guarda che non nel film, purtroppo, in questi casi. Però ecco, ritengo in ogni caso che appunto l'aggettivo didascalico forse è una delle poche volte in cui utilizzarlo in maniera tranchante è quasi sensato, ecco.
No, ma infatti
per organizzare, ecco, il pensiero, sì.
Ma infatti sono d'accordo con la definizione che davi tu una decina di minuti fa, ovvero che è didascalico nel senso che tocca tutti i punti che dovrebbe toccare. Il punto è con quale tipo di profondità, con quanti tipi di letture possono essere lette. Allora in quel senso non è più didascalico, certo.
No, perché didascalico chiaramente si è caricato. Ora stiamo entrando nelle dinamiche dei vocaboli, del vocabolario critico. Tra l'altro dovremmo farlo uno special, ecco, inserisco qua a caso uno special sugli aggettivi critici.
Non so, Marco, nelle ultime tre puntate ha inserito tre special, spero che siano tutti, perché
deve uscire.
C'è un bellissimo libro di Omone sul tema. E non ricordo precisamente il titolo. Certo.
Ce lo leggiamo e ne parliamo.
Abbiamo il consiglio di lettura senza il titolo del libro. Poi lo mettiamo in descrizione, perché confidiamo.
Poi lo mettiamo in descrizione, poi non mettiamo in descrizione niente.
Esatto.
Tutto. Ma va tutto bene. Niente, no, semplicemente, certo, didascalico, ma didascalia. Il punto è che didascalico magari si carica di una parvenza di superficialità, non è detto. Dipende qual è la densità di quel didascalismo.
No, anche perché
Pulp Fiction è molto denso.
Anche perché gli stessi dialoghi in sé per sé sono didascalici, perché lei stessa dice esattamente quello che vuole dire, quello che pensa, no? Ed è quasi disarma anche i suoi interlocutori. C'è uno dei dialoghi finali dell'ultima parte, prima che compaia l'ex marito, che quando lei decide effettivamente di sposare l'assistente di Godwin, che hanno questo dialogo tra loro due in cui c'è lui che chiede a lei tipo ma tu hai fatto tipo degli esami per vedere se hai delle malattie, e lei ha detto no, però li farò. E poi dice: mi piace questo nostro modo di comunicare, molto trasparente, no? Nel
sì,
senso,
esatto.
Che poi lei ce l'ha
pratico, practical love,
sì, esatto. Però lei ce l'ha per tutto il film, questo modo di comunicare, no? Di dire le cose anche, appunto, le cose anche più magari meno accettabili da dire in pubblico, no? Cioè questo è un altro tema che nel film viene fuori in maniera sì, forse didascalica, però è lasciato lì, nel senso poi dopo sta allo spettatore prenderlo come gli pare, ecco. Quindi sì, è didascalico, ma tutto sommato in una maniera intelligente.
Ecco, invece dall'altro lato il resto dei personaggi gli parlano come se fossero un aforismario, e quindi ci sta che poi si crei questo conflitto, questa tensione tra i due tipi di lente rispetto a come vedono la realtà i personaggi, sì. che lo rende anche molto, molto divertente, come dicevate appunto.
Sì, sì, il linguaggio, no, altro, l'antimos è... Scusate, dico solo questa ultima cosa, che vabbè, l'hanno detta tutti nelle recensioni, però vabbè, la dico perché alla fine l'antimos con il linguaggio ci ha lavorato fin dagli inizi, cioè Kinodontas è tutto basato su quello, no? E questo qui un po', soprattutto nella prima parte, ricorda tra l'altro moltissimo quel film lì. Poi dopo ha uno sviluppo opposto praticamente, però ne è in quasi la continuazione in un certo senso, però sì, è un tema che comunque gli è caro al regista.
Concordo.
Io volevo blacklistare, no, volevo aforismario, però va bene.
Ma è la prima volta che compare aforismario, quindi non so, è già da blacklistare.
Blacklisto
anche l'ultimo.
Subito.
Preventivamente lui dice basta.
Basta, smettiamolo, ecco.
No, tra l'altro il film c'ha anche, ecco, dei tempi comici interessanti, anche perché poi questa ingenuità da infante che è stata trapiantata nel personaggio di Bella Baxter serve anche un po' per sovvertire quelli che sono, diciamo, i dogmi di un certo tipo di classe sociale all'interno della crociera. Lei effettivamente fa quello che le viene detto, quello che le viene imposto addirittura in alcuni momenti, ma lo fa chiaramente senza avere il potere, non il potere, la coscienza di contestualizzare un ordine impartito. E quindi questo modo curioso, comico di ribaltare queste sovvenzioni fa sì, certo, che ci siano delle battute, dei momenti comici, a mio avviso, di buon livello, di alto livello.
Ma certo, ma anche raffinati, perché è tutta una parodia di almeno di una rassegna filosofica dell'Ottocento europeo, è affrontata nelle sue forme più
sì, no, ma
radicali.
Il momento
sovrappongono su Bella che legge e impara, e a poco lei matura e sviluppa un ragionamento che arriva possibilmente fino ai giorni nostri, ma noi vediamo tutti gli step. È bello, è un ottimo alibi per attraversare tutta una serie di scuole di pensiero alla fine.
Sì. No, ma infatti il personaggio di Bella che sovvertisce un po', inverte un po' tutti quelli che sono l'ordine dei segni di quella classe sociale lì, fa sì che Bella sembra essere uscita un po' dall'universo di personaggi buñueliani, no? Sembra essere uscita, che so, dal Fantasma della Libertà, dove va lì a cena e sovverte un po' quelli che sono quello che è l'ordine dei segni del Galateo tra nobili, dove si parla di determinate cose, dove si dicono solo ed esclusivamente determinate cose. Addirittura il personaggio di Mark Ruffalo le ordina, le impone di dire solo ed esclusivamente queste tre cose, di cui non ricordo precisamente, mi pare sia tipo "è delizioso", un commento sull'impasto e l'altro non lo ricordo, comunque diciamo tre frasi d'obbligo. E il modo in cui lei incastra queste tre frasi nei momenti meno opportuni è incredibile, e le ribalta di senso, le ribalta completamente di senso. E in questo senso qui, scusate la ripetizione, è un film anche buñueliano, ecco. Per me ci sono alcuni momenti di questo tipo che sono straordinari.
No, ok, io ho apprezzato particolarmente
i salottieri alle dimmi.
No, vai.
No, dici.
Dico, ho apprezzato particolarmente.
Io comunque la puntata la chiamerei
l'intervento di Paolo, in cui mette in gioco l'ultimo Cronenberg, perché sono due estremismi opposti. Cioè, Cronenberg era sessualità senza sesso, perché letteralmente non lo fanno mai, e questo invece è sesso senza sessualità, che è molto di quello di cui ci lamentiamo nel cinema contemporaneo, però poi questa sessualità è ribilanciata da quei concetti psicanalitici che dicevo, e quindi viene sublimata in altra roba.
Ma perché quindi... lo dici qui, non l'hai detto in puntata? Porca miseria.
No, perché l'hai fatto tu il parallelismo, poi non... mi sono perso per strada.
Ma come ti sei perso? Ti sei appena ritrovato, hai detto aforismario e non hai potuto dire questa cosa.
Ma la verità è che la puntata sta andando ancora avanti, quindi voi, ma voi non
ma
lo
sì,
sapete.
Ma infatti in caso tagliamo l'accordo. Molto semplice.